Siamo ripartiti, ascoltatori di Oltrelago. Speriamo che oggi questa trasmissione possa andare, diciamo, in onda senza nessun tipo di problema tecnico. Purtroppo ogni tanto abbiamo questi sbalzi di tensione che non dipendono ovviamente da noi, ma dipendono dalla linea, del telefono. Oggi spero proprio che la situazione possa andare avanti. Intanto saluto Franco. Buongiorno Franco
Buongiorno,
Iappelli,
buongiorno
buongiorno.
Elena.
Allora, noi avevamo detto che saremmo partiti oggi con una serie di piccole notizie, ma soprattutto siamo partiti con una canzoncina di Checco Zalone che spero abbiate sentito prima, che era tutta come dire, un inneggiare alla Francia, un modo per prendere un po' in giro quella che è la notizia di oggi. Cioè, Emmanuel Macron ha scelto il suo nuovo premier, e questo nuovo premier si chiama Gabriel Attal, ha 34 anni, è appunto il nuovo premier francese. Ma Franco, hai da dire qualcosa su questo giovanotto?
Oh, signore, perché devo essere sempre tacciato di omofobia, no?
No, no, non
No,
devi
no, non
essere
è così.
tacciato di omofobia, per carità di Dio.
Il giovinotto oggi va molto di moda, è un gay sposato con un altro uomo. Mi
Va
sembra.
molto di moda, mi piace
Beh,
questo andare molto di moda.
sì, si porta molto. Si
Allora,
porta molto, non.
qualcuno ha detto che somiglia all'inizio, Macron ha scelto il suo omologo più giovane, e questo, diciamo, se lo vediamo da questo punto di vista, è un po' scivoloso, no?
Ma non solo è scivoloso, ma insomma, cioè, ti dirò che io ho un grande rispetto ovviamente per le scelte individuali delle persone, però mi sembra che all'Eliseo da un po' di tempo, insomma, voglio dire, non dico lasciamo perdere vecchie accuse di gerontofilia
Che
nei
però ci stanno
confronti.
tutte, ci stanno,
Insomma, cioè, no,
poi il nostro Giorgio De Rossi, buongiorno
buongiorno a
Giorgio,
tutti.
potrà dire che la signora Macron è meravigliosa, però io non credo a una parola.
Ma perché?
Ma perché ti piace?
No, una donna molto elegante, mi
Ah, è una
sembra che
donna molto
sta.
elegante, sì, certo. Dicevi,
E
Franco, di gerontofilia stavamo parlando?
c'è la gerontofilia. Oh, poi adesso abbiamo il primo ministro gay, il che non significa assolutamente niente, insomma, però ecco, magari la canzoncina si adatta perfettamente, perché
L'ubidè.
bene o male penso che gli servirebbe molto.
Che cattivo il nostro Franco
Ognuno,
stamattina, ognuno.
come si dice, è l'uso che sviluppa l'organo, no? Quindi lasciamo perdere. No, ma
Vabbè.
io non ce l'ho con lui perché è gay. Oh, io ce l'ho con lui perché è un presuntuoso, a mio avviso, radical chic, la famosa, come si dice in Francia, Elena, la gauche au caviar.
Ma non è gauche manco per niente, ma basta con questa storia che è
Beh,
gauche. Ma
viene
quale
da.
gauche?
Viene.
Ho capito, viene dai socialisti, intanto che già è
Guarda,
una
per
gauchetta di
essere.
pollo, primo.
La
Secondo,
coscetta
sta
devo.
con Macron, quindi tutto è meno che sinistra. Allora, se uno per offendere la sinistra deve dire sempre che c'è Caviale, Capalbio e ste cose, io dico che è una stronzata, attenzione, perché non è così, è uno di destra
Vabbè,
e voi
ma
tenete.
no, che di destra.
Oh, Macron,
Non
mo se è
vuole
di sinistra
nessuno, non
Macron,
vuole.
sai.
Vabbè, ma caro mio, te per soddisfare i requisiti di una destra accettabile deve essere uno che ha preso parte all'assalto al Palazzo d'Inverno, perché non
Della
è.
sinistra, non della destra accettabile.
Della sinistra accettabile, dico perché se non hanno superato
No, si
l'esame.
dovrebbero preoccupare di certe istanze che sono il corpo della sinistra, che vanno dai salari, ai contratti di
Infatti
lavoro, ai
l'abbiamo
diritti
visto,
civili,
no?
a tutto quanto,
Beh,
insomma.
l'abbiamo visto che in Francia poi il Macron medesimo, quando ha tentato, ha fatto poi alla fine, perché è passata quella riforma della pensione, hanno messo Parigi a ferro a fuoco e tutto il
Appunto,
resto
cioè,
della
voglio dire, uno che
Francia.
fa quella riforma delle pensioni non mi pare di
Comunque,
sinistra.
beh, pensa, noi non abbiamo mosso un muscolo
no,
quando hanno
perché che ci
fatto la
frega?
Fornero.
c'è il campionato del calcio.
Però che non sia una riforma di sinistra, perché chiunque tocca le pensioni, figurati.
Uccide degli uomini morti.
Uccide degli uomini morti e soprattutto anche moribondi.
Esatto.
La questione è un'altra, però, come Elena ricorderà, era, mi sembra, uno o due anni, non so che scaglione era,
due
tutto
anni.
Quanto, quando a un certo momento qua c'avevano, cioè ci volevano mandare in pensione a 70 anni.
No, no, ci vogliono mandare in pensione a 70 anni, ancora lì, è tutto
noi,
lì.
E noi che abbozziamo, là un altro po' facevano una rivoluzione che non finiva più, insomma, almeno ci hanno provato.
Perché sono passati da 60 a 62, ricordiamo, esatto, anche questo.
Non da 65 da a 91.
A 91. Oppure no, fine pena mai, esatto. Perché è esatto, quello il problema, esatto, delle pensioni oggi. E d'altra parte poi c'è un Salvini che continua ovviamente a dire, perché lo sa perfettamente, di solleticare non il suo elettorato ma tutto l'elettorato italiano, che la Fornero dovrà andare prima o poi in cantina, ma è in soffitta. Ma il problema della soffitta è che se non reggono i conti dello Stato, purtroppo, così come è avvenuto in Francia, dove hanno un debito pubblico migliore del nostro, purtroppo alla fine il debito, la spesa pensionistica diventa poi il vero macigno che non fa muovere gli stati. Ma questo poi sarebbe un lungo e altro discorso. Ma oggi ci sono due notizie che noi vogliamo fare. Punto primo, e la prima notizia è, diciamo, abbastanza importante, perché quasi tutti i giornali oggi titolano con diciamo una con la Premier che sostanzialmente non ha detto assolutamente nulla per quanto riguardava la questione a Calarenzia. Invece lo ha detto, e come lo ha detto, però in tarda serata di ieri, e quindi quando già i giornali erano andati in macchina, e nessun giornale rileva la posizione che ha preso, molto netta, che ha preso Giorgia Meloni, e che io ho trovato su un social, guarda caso quello di Elon Musk, in cui Giorgia Meloni dice: la tragedia di H. Larenzia non può essere pretesto per manifestazioni nostalgiche che una destra moderna rifugge con nettezza. La nazione è una e democratica, il governo si riconosce nella Costituzione e la difenderà da qualunque estremismo, nessun fraintendimento è possibile. Allora, nel giorno in cui Giorgia Meloni, ci sono 5 indagati per la manifestazione di H. Larenzia, il reato ipotizzato è quello di, appunto, che riguarda il partito fascista, la legge Scelba, eccetera eccetera. Ma che cosa vogliono dire politicamente, Franco, queste parole di Giorgia Meloni? Lei si è affrancata definitivamente da quel popolo, e quindi poi quel popolo gli chiederà conto, però.
Ma
no?
Io l'aldi, cioè, la posizione della Meloni, bene o male, per ovvi e comprensibili motivi, diciamo, ambientali, è una posizione che io capisco perfettamente, insomma, cioè deve dare una dimostrazione di equilibrismo,
sì,
veramente notevole, che bisogna dire che tutto sommato in buona parte ci sta riuscendo. Qual è il discorso? Allora, la domanda è molto semplice: la Meloni è antifascista? No, la Meloni non è antifascista. Si divincola, come si dice a Roma, direbbero cirioleggia, no?
Sì.
Come le anguille, le anguille. Che...
cirioleggia è molto bello, Franco, però perché... spieghiamolo a chi non è romano, perché
l'anguilla,
ascoltate...
l'anguilla a Roma si chiama ciriola,
okay.
Quindi generalmente veniva pescata
che non ha niente a che vedere con col tozzo di pane, cioè
no,
con la ciriola.
E quindi l'anguilla, quando viene catturata, ovviamente
si divincola,
anguillesca. Eccetera. Anzi, a Roma si dice proprio cirioleggia, cioè uno che sfugge dalle proprie responsabilità, cerca di acquattarsi da qualche parte per salvarsi la pelle e così via,
esatto,
eccetera. La Meloni indubbiamente cirioleggia. Per me la definizione migliore, in un certo senso, l'ha data proprio Bertinotti. Cioè, quando io, una frase che mi è rimasta sempre impressa, dicendo, dice, ma l'Italia è ancora antifascista? Dice, no. Dice, ma è diventata fascista? Assolutamente no. Dice, che cos'è? Siamo passati dall'antifascismo all'afascismo.
Sì, che però che... io non l'ho capita questa alfa privativa. Io lo continuo anche a ripeterla alle persone,
sì,
che me lo
ripeto.
Cioè, che cosa vuol dire afascismo? Cioè, è quelli di H. Larenzia che hanno alzato, hanno fatto il saluto romano presente, eccetera, eccetera, che sarà pure una manifestazione bolsa ripetitiva. Da 30 anni è sempre lì, e da 30 anni ci sono questi che fanno lo zoccolo duro del fascismo in Italia, non ci stanno cavoli. La fascismo è un non senso, giusto Bertinotti è veramente quella, sì, la sinistra al caviale, poteva dire una cosa del genere. Che cosa vuol dire? O si è fascisti o non si è fascisti? La fascismo, sì, che cavolo è?
È il passaggio fra antifascismo, che è quello della contrapposizione, a vabbè ci stanno, lasciamo stare.
Cioè, la fascismo è la tolleranza, quindi.
La tolleranza nei confronti dei fascisti. Questo è.
E questo sarebbe democratico?
Beh, non è nei confronti dei fascisti, è nei confronti di una situazione ereditata dalla guerra civile. Abbiate pazienza, che sono passati pure 80 anni.
Ora, e ancora non è risolta. Cioè, Franco,
non è risolta. È risolta, sì. È risolta nei fatti, lo so che vi dispiace, ma
cioè della serie ormai ce li dobbiamo tenere,
no,
quelli che pensano così.
No. Il discorso è molto semplice, cioè bisogna tenere presente sia del fluire della storia, grazie a Dio, perché insomma solo i paragarri non cambiano idee,
no,
posizione, roba del genere. Figurati in Italia, poi capirai. Siamo dei transumanti di natura. Il discorso è molto semplice, cioè tieni presente che oggi il primo partito italiano, a me può anche non fare piacere, perché non sono un grande stimatore di Fratelli d'Italia, che secondo me,
lo sappiamo bene,
che
sì.
secondo me non è che è un partito di fascisti, è un partito dove sono presenti dei fascisti, ma in realtà sono presenti tanti ex democristiani, tanti ex socialisti, basta che vai sul territorio.
Per carità, questo non c'è dubbio, però io continuo a sostenere, Franco, che
finire, dico, però la gente lo vota un partito che ha come emblema la fiamma e che sicuramente non è venuto dalla Repubblica dell'Azerbaigian,
sì, sì, certo,
ecco.
No,
quindi voglio dire, bisogna tenere presente quella parte del paese, che l'Italia è fatta così. Sarebbe come se io non tenessi conto dell'altra parte del paese, che è quella che si identifica nei partigiani, nell'antifascismo e nel coso, e che esiste, non la puoi
sì,
fare, però esiste pure quell'altra.
Ho capito, io non ti sto dicendo che l'altra va cancellata, ma che ci manca in tutto questo discorso una compensazione storica. Che cosa significa? In altri paesi, in Germania per esempio, ne abbiamo già parlato,
un discorso completamente diverso. Cioè, stai parlando di due fenomeni completamente diversi, uno che si chiama nazismo e l'altro che si chiama fascismo. Ci sono delle somiglianze, quello che vuoi, però stiamo lontani anni luce.
C'è stato un terreno comune, però
qui stai parlando di totalitarismi, che sono quello sovietico e quello nazista, e stai parlando, definizione di De Felice, di un regime autoritario,
sì,
totalitario.
Allora, secondo me una delle condizioni del totalitarismo, scusatemi,
sì.
È il fatto di poter votare a delle elezioni che non ci sono mai state al tempo del fascismo. Dalla proibizione,
non proprio.
Vabbè, comunque, fatto sta che era una dittatura che perseguitava gli oppositori, che li bastonava per strada, spesso morivano anche all'estero, come è successo ai fratelli Rosselli in Francia, per esempio, e con una scia di sangue che è durata per 20 anni. Perché di questo si tratta.
Poi vabbè, ma questo lo voglio dire, ritorniamo sempre nei meandri però della retorica, che queste erano cose, la colpa è stata entrata in guerra Berbia a fianco del quello e tutto quanto. Io vi faccio notare semplicemente una cosa, che la guerra era mondiale,
sì,
e da qualche parte la dovevi fare.
Però comunque prima della guerra c'erano stati già anni in cui non potevano esistere opposizioni in Italia. Se non è totalitarismo questo, fra...
Sì, è anche vero, Franco.
No,
sì.
È dittatura.
È dittatura.
Totalitarismo è un'altra cosa. Anche se fu proprio Mussolini a teorizzare, dice, che quello fascista era uno stato totalitario perché il motto era tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, niente contro lo Stato.
Sì, questo era
il motto, il totalitarismo, ma in realtà si è trattato, cioè, di una dittatura, come ti ho detto, più dai connotati autoritari che dalla perversione, diciamo, dei totalitarismi assoluti, come perché poi il discorso, no, la democrazia, esisteva la Camera dei fasci e delle corporazioni che votavano all'interno delle categorie, esattamente come esistevano i soviet in Unione Sovietica.
Sì, ma cioè, noi siamo partiti dal discorso che sembra che i nazisti e i sovietici erano una cosa e i fascisti stavano lì così.
Sono d'accordo, io sono convinto che è una cosa completamente diversa.
Sì, allora però quello che dicevo io era ancora un'altra cosa, cioè che non c'è stato in questo paese nessun momento in cui, a differenza della Germania, a differenza di altri paesi, in cui si è cercato, come dire, di comporre queste disuguaglianze così nette che ancora oggi sono più in alcune situazioni da tifo da stadio che da altro. E purtroppo esistono ancora delle cose che incistano, ma con le parole della Meloni io volevo arrivare a un altro tipo di discorso, non fare tutto un discorso storico, fare un discorso di sua opportunità, dell'opportunità della Premier di dire delle parole del genere. Cioè, sono parole molto nette, molto definitive, che la affrancano, almeno lei, definitivamente in qualità di Premier, da quelli di H. Larenzi e da quello che è stato il suo zoccolo duro. Quindi lei in questo momento dice: di voi che mi avete cresciuto, mi avete creato, che io vengo da lì, viene da Colle Oppio, per cui viene da una sezione di quel partito, lei che ieri, appunto, durante la trasmissione di Floris si vedeva andare a Calarenzia per fare la commemorazione dei camerati uccisi, e lei in quel momento sta rinnegando il suo
passato.
Ma
se vuole entrare in Europa, bravo, nel Partito Popolare,
e io mi ricordo, e qui solletico Franco, io mi ricordo che Gianfranco Fini, quando fece la svolta di Fiuggi, alcuni nostri cari amici comuni lo chiamarono da quel momento il rinnegato. Allora, caro Franco, tu che c'eri, ovviamente, e poi chiudiamo questa pagina perché sennò ci facciamo tutta la trasmissione un'altra volta, ma tu che c'eri, a un certo punto possiamo chiamare, cioè i suoi camerati la chiameranno la rinnegata adesso, la Meloni?
È già toccata Rampelli, eh?
Eh sì, è già toccata Rampelli, ieri Rampelli l'ha passata brutta, eh?
Beh, ma è già da tempo, eh? Non è che stiamo scoprendo l'acqua calda. Cioè, la destra estrema, quella galassia un po' strana, un mondo autoreferente,
sì, sì.
In realtà ha sempre considerato Fratelli d'Italia un manipolo dei venduti e dei traditori, insomma. Mm-hmm. Ieri sera stavo vedendo su Facebook,
sì.
Ovviamente tra le mie amicizie c'è qualche vecchio arnese.
Sì, non possiamo stupirci.
Ma no, faccio pure i nomi perché sono persone molto per bene, non hanno niente da nascondere. Un vecchio attivista napoletano, Franco Mormile,
Ah, mamma mia, che, sì, io lo conosco bene.
Oh, eccetera, tutto quanto, che se la prendeva con Donzelli e faceva, ma come si permette, cani sciolti, ma quale cani sciolti? Quello, quello non fa tente, traditore, no? Un po' di rispetto, che cazzo, non hai capito? Oh, quindi è una cosa, capito? Non è che, purtroppo è così, qui la... dai tempi, oserei dire, della destra nazionale, dei primi grandi successi del movimento sociale di Almirante, che ovviamente più ci si avvicina al potere e più ci si scolora, e più si lascia, si lasciano scontenti per strada, insomma, qualche volta poi si esagera, come ha fatto Fini, e si cita il male assoluto e poi si va in pensione a Valcanneto. Così, quindi bisogna, è un discorso molto delicato quello,
sì,
quello della,
certo. Però adesso, Franco, io lo dico perché poi in seguito di queste cose si parlerà, perché la Meloni comunque adesso ha deciso che è altro rispetto a queste persone, probabilmente superando al centro anche Ignazio La Russa, che poi tanta distanza da questi di H. Larenzia non l'aveva poi presa. E quindi io dico che se questa continuerà a essere una cosa scivolosa. Sì?
Posso, a proposito di scivolosità, cioè io rendo omaggio però a, perché mi costa tanto, alla sagacia politica di Palmiro Togliatti. Se oggi vedi, mi sembra, non lo so se è sulla Stampa un articolo di Mattia Feltri o riesci a rintracciarlo, mm-hmm. Comunque c'è un elogio di Togliatti, mm-hmm. che praticamente si oppose riguardo, cioè si era favorevole al divieto di ricostituire il Partito Fascista, però era contrario al reato d'opinione, cioè secondo, okay. No, è una cosa molto interessante. Diciamo, il reato d'opinione venne poi in certo senso sancito da Scelba, dalla legge Scelba, tutto quanto, ma originariamente non c'era. Quindi, come vedi, si tratta, come si dice, di saggezza. si tratta di troncare sopire,
me lo ricordo, questo vecchio detto democristiano, troncare sopire. Allora giriamo pagina, ma non perché e poi non ci siano motivi per poi intingere il pane su questa questione, che sarebbe, lo dico anche per, a beneficio dei nostri ascoltatori, non è che tutte le volte noi vogliamo parlare di questo, anche se occupiamo poi delle mezz'ore intere a raccontare di questa faccenda, perché ancora è un qualcosa che lacera il paese, per cui è chiaro che non possiamo non parlarne. Però ieri alla Camera c'è stato un colpo di spugna, almeno così lo titola oggi la Repubblica, ma anche altri giornali, perché la maggioranza con Renzi, e su Renzi poi apriremo un ampio articolato dibattito, perché il Fatto Quotidiano lo passa per le armi, per i suoi affari, diciamo, non propriamente leciti per un senatore, almeno a mio giudizio non dovrebbe essere così, invece Renzi, siccome non costituisce reato, lo fa con grande serenità. Ebbene, alla Camera ieri la maggioranza, insieme a Italia Viva, ha cancellato il reato che punisce i pubblici ufficiali, il famoso abuso d'ufficio. Il primo voto c'è stato ieri in Commissione Giustizia al Senato, e poi questo sarà poi rivisto in un'altra commissione alla Camera, dovrà passare ovviamente per l'Aula, ma nel momento in cui passa in Commissione praticamente è andata, e verrà attenuato anche il famoso traffico di influenze che era stato inserito nella legge Severino, che è il vero obiettivo, perché nel traffico di influenze poi sono finiti nelle maglie, diciamo, delle raccomandazioni, tutte quelle personalità, a partire da Verdini, che poi giù per i rami hanno costituivano un substrato politico che si basava proprio su questo tipo, che diciamolo, di reato, perché adesso il reato, prima erano le raccomandazioni, erano i favori, erano questo. Allora, colpendo l'abuso d'ufficio si colpisce anche il traffico di influenze. L'abuso d'ufficio è quel reato che molto spesso convince i pubblici amministratori, a partire da sindaci, vice sindaci e comunque persone che stanno sul territorio, a non fare determinate cose, quindi rischiando poi quello che è il reato opposto, che è l'omissione d'atti d'ufficio, pur di non arrivare ad essere, diciamo, possibile per loro il reato, appunto, di abuso d'ufficio. È un po' complesso, ma con il reato di abuso d'ufficio si cancellano sostanzialmente alcuni lacci che rendevano impossibile fino a questo momento anche fare delle opere pubbliche, perché l'opera pubblica deve passare da talmente tanti step che infilarsi o incorrere o inciampare in un abuso d'ufficio molto spesso diventava praticamente impossibile non caderci, e questo faceva sì che poi le opposizioni potessero utilizzare l'abuso d'ufficio in maniera politica, cioè per sovvertire la maggioranza che in quel momento governava quel tipo di territorio, quel tipo di amministrazione pubblica, quel tipo anche di ministero. Io personalmente sono abbastanza d'accordo su la cancellazione di questo reato. Ovviamente questo rende tutta la struttura di quelle che invece sono le pericolosità che diventano appunto scivolose in un terreno come questo, che sono legate ai controlli su come avvengono determinati appalti, come funzionano determinate opere pubbliche, eccetera eccetera, che a quel punto le maglie diventano molto più larghe. Però delle due l'una: o si costruisce o si controlla, perché in questo paese la mediazione non è data. Come la pensate voi, Giorgio?
Ma già l'idea di essere d'accordo con la maggioranza e con Renzi, esatto, mi infastidisce profondamente.
Lo so, talvolta accade.
Per cui,
talvolta accade.
Per quanto riguarda ovviamente l'omissione d'atti d'ufficio, questo non c'è dubbio che sia un reato grave.
Quello, l'omissione lo è
proprio, certo.
L'omissione è la peggiore.
L'abuso è molto discutibile, anche perché il discorso è semplice. Se hai paura di compiere atti d'abuso d'ufficio, cambia mestiere. Cioè, fa un'altra cosa.
Ma non tutti,
tu lo sai che ho capito il coraggio, però il coraggio di presentarti e diventare sindaco, assessore, cosa ce l'hai? E allora ti assumi l'onere e l'onore.
Certo.
Questo è il punto, capito?
Giorgio, non ci piove. Avanti,
non sono
Franco.
D'accordo. Non
avanti,
sono
Franco,
d'accordo.
Tocca a te.
No, non è che tocca a me. Cioè, mi sembra un ragionamento un po'... come si può dire?
Forcaiolo?
No, mi sembra un serpente che si morde la coda, perché ti piace fare il sindaco? Allora sappi che c'è il rischio di essere incriminato per abuso d'atti d'ufficio.
Dipende come fai.
No, solamente però bisogna ricordarsi che una massa enorme di denunce, completamente sproporzionata alla realtà dei fatti, e che blocca, tra parentesi, i lavori, gli appalti, le cose, le macchine amministrative dei comuni italiani, che mette in, come si può dire, in stand-by, in mezzo al guado amministrativo e legale fior di amministratori, che 9 volte, diciamo, sono generoso, che 99 volte su 100 i procedimenti vengono archiviati perché non c'è assolutamente,
certo,
alcun fumus, eccetera. Ora, quindi, in una situazione del genere, poi io, per motivi miei, chiamiamoli personali, quello che vuoi, cioè meno la magistratura mette il naso nella politica, più io mi sento contento.
Ma questo
perché
possiamo essere d'accordo
in termini generali. Quindi magari tu perché devi rinunciare a uno che può essere un valentissimo amministratore perché magari ha paura di essere incriminato per abuso d'ufficio, perché dice sono i pericoli del mestiere, non cioè, gli incerti del mestiere. Ma che incerti del mestiere, scusa? Restituiamo diciamo una dignità e una realtà operativa a queste cose, alle amministrazioni, se no
sì, questo è una sottolineatura giusta, però Franco, io sono sempre un po' prevenuta, e come Giorgio, quando davanti a queste necessità oggettive di rivedere un qualcosa che blocca il sistema, salgono tutti sul carro del vincitore, cioè nel senso, uno come Renzi, su cui apriamo adesso un capitolo. Allora, il senatore Renzi, che ne dice praticamente a tutti di ogni, nella consapevolezza di essere poi un po' l'ago della bilancia, perché con lui, con quei cinque senatori, ora non mi ricordo neanche quanti sono esattamente quelli di Italia Viva, lui riesce a sovvertire la maggioranza da una parte o dall'altra. Ricordiamoci sempre all'inizio di questa legislatura il voto per La Russa, presidente del Senato, che ha segnato sostanzialmente, è stato il pizzino in assoluto mandato da Renzi per dire: senza di me voi non esistete, se manca Forza Italia voi non siete niente, voi intendendo la Lega e ovviamente Giorgia Meloni. Ma siccome il Fatto Quotidiano, che va un po' sempre per conto suo, ma questa volta ovviamente ha tracciato una mappa di quelli che sono i rapporti extra parlamentari del nostro ex sindaco di Firenze, i rapporti con Putin e i suoi oligarchi nel dossier della Guardia di Finanza al Copasir, gli affari putiniani di Renzi, assicurazioni, petrolio e gas. E qui io, Franco, ci ritrovo un po' di Silvio Berlusconi, perché questi stessi affari putiniani, assicurazioni, petrolio e gas, erano esattamente quelli che faceva il cavaliere con Putin quando era in vita, quando frequentava la sua dacia sul lago Valdai e quando il medesimo Putin gli regalava il lettone su cui lui poi si divertiva tanto a Palazzo Grazioli. Missioni con Carrai, ecco, qui c'è sempre questo faccendiere molto in vista, diciamo, nell'entourage fiorentino, il caso Unipol Rosneft, colosso petrolifero russo, il blitz in Qatar per il gas di Putin e la società di car sharing con la banca di Mosca. Insomma, poi è chiaro che uno come Renzi guadagna quando, e lo dice perché lo deve dichiarare al Senato, 3,5 milioni di euro, e si capisce perché gli fa questi soldi, non li fa certo facendo il senatore, ma non c'è neanche un conflitto di interesse che vediamo in quest'uomo. C'è, e come, ed è enorme, però nessuno dice niente. A chi conviene non dire niente, Franco, sui conflitti di interessi di Renzi?
Ma ovviamente,
e avvicinati al microfono.
Beh, ovviamente alla maggioranza. Perché?
Perché?
In primo luogo, cioè, c'è sempre questa ruota di scorta, come tu hai detto, il pizzino che arrivò con l'elezione di La Russa, è sempre una presenza incombente, non è che è scomparsa. Quindi tutti, almeno da quella parte politica, si chiude più d'un occhio sui suoi affari, sulle sue incursioni lobbistiche all'estero, mettiamola così.
Sì, diciamola così, ecco.
Il fatto sull'opportunità politica o meno, qui bisogna, tant'è vero che sulla faccenda indaga, la faccenda è arrivata all'attenzione del Copasir, perché? Perché noi tutto sommato in pratica con la Russia di Putin siamo in guerra, comunque in una situazione, oserei dire, di pace armata, ma nemmeno, cioè, quindi c'è una, insomma, fare affari col nemico, ecco, fare affari col nemico non è che sia poi tra le cose più trasparenti, più lineari e più eleganti della situazione. No, però parliamoci chiaro, cioè, scusate, io non dico bisogna essere uomini di mondo, per carità, non è così, però mi sembra che qui affari li fanno dappertutto, ricordiamoci le armi di D'Alema,
ricordiamoci la Santanché,
la Santa, come no, per carità, ricordiamoci la Santanché, ricordiamoci, qui voglio dire, io ricordo avevo un direttore agli esordi della mia carriera, direttore di un settimanale prestigiosissimo tra le altre cose, che però essendo romano di testaccio ogni tanto, diciamo, condiva le sue perle di saggezza, diciamo, con la saggezza propria del popolo romano, e mi diceva sempre: ai appè, facendo sto mestiere lei si renda conto di una cosa, che è il più pulito c'ha la rogna.
Esatto,
ecco, e così ci siamo capiti su.
Questo senz'altro, però vedi Franco, c'è chi lo fa con stile e chi lo fa con un po' meno stile. Allora, adesso io dico la verità, il Fatto Quotidiano è sicuramente un giornale manettaro, tutto quello che ti pare, ma questa informativa della Guardia di Finanza è molto, che ovviamente gli è arrivata direttamente sulla scrivania, perché al Fatto Quotidiano questo succede, cioè gli arrivano le notizie da certi ambienti direttamente sulla scrivania, non c'è bisogno di andarle a trovare. Ebbene, se è arrivata una informativa del genere, in cui ci sono qua, io l'ho letto, lo sto leggendo adesso mentre andiamo in onda, ci sono tutte lo scambio di mail tra Carrai e Renzi, in cui Carrai dice a Renzi: ho parlato con Sua Altezza, ovviamente l'emiro, eccetera, e ho parlato con l'uomo di Putin, e quindi si sa che questo va a Mosca a parlare direttamente con gli uomini di Putin. Cioè, allora tutto questo può, e la domanda che faccio a voi è la seguente: può un senatore della Repubblica sbattersene così tanto di tutto quello che lo circonda per farsi solo i fatti suoi senza essere perseguito? Perché mi sembra che un attimo Renzi stia esagerando su questo, è una mia opinione personale, ma domando a voi, cioè, questo è un senatore, ti dimetti da senatore e fai il lobbista, va benissimo, però non puoi continuare a fare il senatore e poi farti i fatti tuoi anche con le persone con cui l'Italia è in guerra, perché noi siamo in guerra con Putin, oppure no? Mi sono sbagliata io?
No, no.
Ecco, allora ditemi,
abbiamo
che
sequestrato i beni.
Ecco, appunto, gli abbiamo sequestrato i beni nei porti. Allora, può, case, la domanda che faccio: può Renzi continuare a fare come gli pare?
Certo che no, ma qui la logica è quella che diceva Franco: il più pulito c'ha la rogna, e non ci dobbiamo stupire di niente, per cui accettiamo anche queste cose. Purtroppo è così, cioè di fronte al dio denaro chiniamo tutti la testa. Allora,
o al potere politico,
o al potere politico che poi gestisce denaro e gestisce potere.
Bravo.
Gestisce,
perfetto, quanto dura
elargizioni,
quanto può durare questa
fino
situazione?
A che la gente un bel giorno non andrà più a votare, perché poi personalmente mi sono rotto le tasche di questa situazione in cui vieni sempre preso per scemo perché non accetti il meccanismo del denaro, del potere, eccetera eccetera. C'è una legge elettorale che non mi consente neanche di essere rappresentato in Parlamento, perché hanno deciso che devo raggiungere l'X per cento, per cui io so come i neri del Sudafrica. Non ho diritto di voto in pratica, perché
non
hai nessuna rappresentanza.
Esatto, non c'è rappresentanza.
Allora, la prossima volta poi ci andrò a votare, ovviamente.
Beh, no, anche perché,
ma ci penso.
Sì, certo.
Ci penserò.
Sì, perché poi il problema è questo, Giorgio. Che
allora
diritto...
io devo aspettare le europee, per, che sono le uniche col proporzionale, per poter
dire forse eccetera. Tu, Franco, come la pensi? Su Renzi in particolare?
Ma su Renzi, diciamo che la cosa non mi meraviglia. Diciamo che vedo il vero, in lui vedo il vero erede di Berlusconi.
Ah, ecco.
Sì, è così, è così.
Io l'ho sempre sostenuto che lui è il vero erede di Berlusconi, anche per come immagina la
concezione
politica,
di
per
se stesso, soprattutto.
Di se per tutto. Cioè lui è quello che... ecco perché ti dico, secondo me poi alla fine quello a cui punta veramente Renzi politicamente parlando è togliere a Tajani, perché di questo stiamo parlando, tutti quelli che ci sono dentro Forza Italia a livello elettorale e farli propri, perché lui è il vero delfino di Berlusconi, è lui. Adesso poi Forza Italia va verso un congresso, va verso diciamo una serie di celebrazioni, compreso il trentennale di Forza Italia. Addirittura ieri, parlando con Gaspari, dicevo: cazzo, sono passati già 30 anni, e quindi, e invece mi sembra
siamo sopravvissuti
al trentennio di Forza Italia. E adesso però ovviamente Forza Italia è diventata un partito assolutamente minimale, senza Berlusconi e con una figura che, per carità, è un personaggio, come lo possiamo definire, Tajani, Franco?
Non è un hobbit. Tajani è un hobbit, secondo me.
È un hobbit.
Per definire Tajani, adesso fammi fare un piccolo aneddoto.
Sì, un nanetto, sì, certo, oh, te lo consento.
Me lo sentite?
Sì,
e ovviamente
lo attendiamo con
ansia.
Lo attendiamo
con ansia.
I tuoi aneddoti sono sempre
esatto, ovviamente,
un certo peso.
Esatto. E ovviamente è la citazione dell'amato Fortebraccio, dico, corsivista dell'Unità dei tempi eroici, eccetera, che rimase famosa una sua... un suo corsivo in cui disse: piazza Montecitorio, arriva una macchina blu, s'apre una portiera e non scende nessuno. È arrivato l'onorevole Nicolazzi.
Sì, ecco, esatto,
cioè,
esatto.
Questo cioè, scende, sì, s'apre una portiera e arriva, è arrivato Totò Tajani.
Esattamente, che però è una persona assolutamente brava. Però è l'utile, è la persona utile al momento, perché ricopre incarichi che diversamente non potrebbero essere diciamo ricoperti da nessuno, proprio perché non disturba. Ecco, se fosse un leader probabilmente sarebbe stato attaccato all'interno di Forza Italia. Dicevamo ieri con Gasparri che poi lui lo diventerà segretario di Forza Italia, perché al congresso è inevitabile, non c'è nessun altro, è inevitabile che lo sia lui. Però poi Forza Italia si avvia verso una fase di cosiddetta transizione, e io vedo all'orizzonte la possibilità che Renzi poi si acchiappi il partito o quel che ne resta per farne altro,
sì,
e per fare anche qualche cosa, sì, che potrà mettere in grande imbarazzo la Meloni e Salvini. Ma questa è una partita che vedremo poi. Intanto, per quanto riguarda i guai della Meloni, che non mancano mai, uno si chiama Daniela Santanchè, che ovviamente sta andando verso una bancarotta, perché ormai è quasi codificato che la bancarotta delle sue aziende è stata sostanzialmente conclamata. Quindi anche per lei si apriranno probabilmente dopo le europee le porte del Parlamento, perché potrebbe uscire dal governo e ritornare a essere parlamentare semplice, una delle cose che si dicono. Intanto proseguono quelle che invece sono le tensioni sulle candidature per le regionali, di cui però parleremo in seguito, semplicemente perché in questo momento c'è un dibattito acceso all'interno della maggioranza, ma che insomma è di poco interesse. Mentre io vorrei che i nostri due amici facessero una loro riflessione su questa intervista che il pistolero Pozzolo, a proposito di classe dirigente di cui parlavamo, rilascia in un'intervista. Capodanno con la pistola è il titolino che viene messo sopra. So chi ha sparato, ma lo dirò solo, sì, ai PM, certo. Non sono un pistolero. Ieri durante la trasmissione di Floris lo hanno sostanzialmente massacrato, ricordando alcune sue dichiarazioni dei tempi passati, non è vero, Franco? Certo. Che sono qualcosa di politicamente non scorretto, de più, cioè un poraccio de Borgata viene fuori.
Ma nemmeno de Borgata, è la provincia nordica. Non a caso questo stava nella Lega prima,
sì,
poi ha cercato casa dappertutto.
Sì, le donne che devono essere possibilmente portare le gonne,
sì, cioè, no,
abbastanza basse, tacchi alti, eccetera.
Comunque
eccetera.
Non è un pistolero, uno che gli hanno sequestrato non so quante armi dentro casa,
poi
oltretutto
Luca e Paolo l'hanno chiamato il pistolino.
Il pistolino, cioè, certo. Oltretutto, lui sostiene di andare in giro armato perché ha subito minacce dall'Iran. Esatto. Te lo immagini i killer iraniani che vengono spaventati dalla pistolina del Madda? Ma stava proprio, non mancano di senso del ridicolo, sì, questa gente.
Però
capito?
Stanno in Parlamento e prendono 14.000 euro, so. Te pare poco?
No, no.
Anzi, no,
no,
lui è senatore, ne pia di
ne
più.
Prende di più.
Ne
certo,
pia di più.
Certo.
Franco, io non ti faccio commentare questa.
E la colpa non è la sua, come diceva Petrolini, la colpa è di quello che non buttate sotto, quello che sta vicino.
Sì,
no?
Quello che non sta vicino, esattamente. E tu che ne pensi? Tu che ne pensi, Franco?
Ma non c'è, commenti da fare non ce ne sono.
Non ce ne sono.
Cioè, nel senso, è un po' veraccio.
È un amico del Mastro.
È un amico del Mastro. Del Mastro, insisto, è sottosegretario della Repubblica.
Sì,
non,
ma per carità.
Non voglio fare del facile populismo.
Ma qui è tutto sovrastimato.
Anche
capisci? Cioè, Lollobrigida è ministro. Ma
ferma i treni, quindi è
ma
ministro.
Ma manco il preside potrebbe fare, neanche il capo, che ne so.
Con tutto il rispetto per i presidi.
Ma per carità, sono gente degnissima, però quello è il ministro della Repubblica.
Esatto, esattamente questo. A proposito di gente che fa i soldi in barba a tutto, oggi c'è un carotaggio fatto da Milena Gabanelli, che poi successivamente è stato ripreso anche da altri giornali, ma lo riporta anche oggi il Corriere della Sera, su Chiara Ferragni. Chiara Ferragni ha un indotto di oltre 100 milioni di euro che parte da una holding che si chiama Sisterhood, che è holding e tesoreria, che poi si diparano in altre 1000 rivoli, da dove lei prende un sacco di soldi, arrivando attraverso questi suoi marchi. Uno si chiama Fenice, l'altra si chiama Ferragni Enterprises, l'altra si chiama TBS Crew. Fatturati che vanno dai 3,4 milioni di euro, che è quello che dichiara Renzi, ai 5,3 milioni di euro, che è quello appunto del TBS Crew, che sarebbe un'agenzia di commercio e di talent agency. Poi ci sono appunto i suoi marchi, che sono quelli di bellezza, che fatturano oltre 15,6 milioni di euro, e altri fatturati che riguardano per esempio le scarpe, il brand e compagnia bella, che si va dai 4,5 milioni di euro fino ai 14,5 milioni di euro. Se rinasco faccio la TikToker, no, come si suol dire.
A questo punto però, come si può avere stima di un paese che dà retta in questo modo?
A una persona che dice delle cose.
Che non è Enzo Biagi o Rita Levi Montalcini.
Dice delle cose.
Dice delle cose. La gente la segue e lei fattura 100 milioni.
Certo.
Allora, per carità, poi fino a che i suoi affari sono legittimi, va bene.
Ma per carità.
Torno a fare il discorso sulla stima del paese in cui vivo e sono nato, però è un altro fatto. Ma dopodiché, tu hai bisogno di frodi?
Certo.
Per farne altri, cioè 100 milioni non te bastano, devi arrivare a 200. Cioè la casa di 800 metri quadrati nella quale potrebbero vivere 10 famiglie.
Sì.
Di 4 persone, poi, insomma, sì, di 80 metri, 4 persone ci vivi bene. Ecco. Che fai adesso? 8.000 metri? A quanto devi arrivare? Cioè, servirebbero delle dichiarazioni in tal senso. Cioè, voglio arrivare a una casa di 3.200 metri quadrati, perché 800 non me ne basta.
Allora, però, vedi, queste sono molto labili, queste questioni, perché solamente lo scandalo e la sua credibilità messa sotto la lente da questo caso Balocco, che ha messo peraltro sotto la lente anche l'azienda Balocco, perché
che è giusto pure lì,
giusto
poi,
pure
no?
Lì, però sottolinea quanto è labile anche il suo impero, perché per esempio è bastato un non nulla che la Safilo e la Coca-Cola, che non sono proprio le ultime aziende del mondo, si sono ritirate dal business insieme a lei, e quindi i suoi ricavi si sono immediatamente frenati, e viva Dio,
i suoi negozi sono stati deserti.
Però Chiara Ferragni l'anno scorso stava sul palco del del Festival di Sanremo, era considerata insieme al marito Fedez un personaggio in grandissima ascesa e qualcuno la considerava poi l'emergente italiana per eccellenza, cioè la donna che da sola era riuscita a costruire un impero praticamente sul nulla, quindi da guardare.
Certo.
Però se dietro tutto questo c'è poi una come dire, una carità pelosa, cioè nel senso il balocco a 9 euro, io voglio sapere chi è che ha comprato il Pandoro,
quello pure
a 9
sarebbe,
euro,
interessante.
Sarebbe interessante da capire, perché il popolo ci crede che io se compro un Pandoro poi do un tot, però quel tot lo dai al cachet di Chiara Ferragni, che diventa un'altra cosa rispetto poi alla beneficenza. Lei, ricordiamolo, ha tentato in tutte le maniere di dire che non è vero, però poi alla fine come dire, la questione è venuta talmente in evidenza che adesso Chiara Ferragni farà veramente tanta fatica a tornare in pista.
Comunque sta a posto per 10 generazioni, perché se il suo patrimonio è 200 milioni,
certo,
e finirà in una...
Sì, no, ma per carità...
Cioè, non è che va all'acquedotto felice a dormire da quest'altra settimana?
No, però quelle persone quando...
Si accontenterà della residenza a Monte Carlo, cioè dovrà soffrire in mezzo ai poveri di Monte Carlo, del Principato.
Anche perché all'acquedotto felice la cacciano.
No, non credo, per quelli dell'acquedotto felice si sono comprati i Pandori, poi che te credi? Perché poi... la solidarietà nasce da gente che sa cos'è la sofferenza, spesso, per cui solidarizza con chi pensa che stia soffrendo,
certo.
Perché ci sono due categorie degli acquirenti di come si chiama, Chiara Ferragni. Una è quelli che in buona fede pensavano di fare della carità, chiamiamola,
certo,
così, e gli altri quelli che l'hanno comprato perché era Chiara Ferragni.
Certo.
Che fa il paio con una signora che mi è capitata di incrociare in centro a Trevignano l'altro giorno, c'è una bambina e fa: oh Ilari, vieni qui a mamma.
Mamma mia.
È la stessa cosa, c'è, cioè,
sì,
la stessa, sì. Una che chiama la figlia Ilari.
Sì, 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 certo.
E gli dice: vieni qui a mamma.
C'è anche chi l'ha chiamata Chanel. E su questo possiamo, come dire, stendere un velo pietoso. Io, Franco, però vorrei da te un'ultima tranche, perché ormai mancano solo 3 minuti alla fine della trasmissione. Qualcosa sul fallimento, sulla bancarotta di Santanchè.
È
la fine di un'epoca,
sì,
anche su
sì,
questo.
Sì, è la fine di un'epoca. Era una cosa, tra parentesi, attesa, inevitabile, mm-hmm, e penso che le responsabilità, mm-hmm, della Santanchè siano evidenti e ineludibili. Quindi, come dici tu, è la fine di un'epoca, è la fine dei
film di Vanzina, poi. Era una testimonianza vivente dei film di Vanzina.
C'è stata, mi sembra, un battibecco che... apre uno squarcio, diciamo, su questi mondi,
sì,
che è stato quello tra Briatore e Bonelli. Oh, e hanno, come si può dire, Briatore che
rinfacciato
fatto,
l'uno all'altro il ruolo che hanno.
Tu non hai mai lavorato, te insegno io a lavorare,
sì,
e così,
sì,
via,
certo,
e tutto,
certo,
quanto. Quello gli ha detto: sì, vabbè, però intanto c'è
fai il patriota
a Monte Carlo, cioè,
esatto,
questo, cioè, ricordiamoci che Briatore e la Santanchè, insomma,
Pappa
sono anche soci in alcuni affari e tutto quanto. Io penso che alle ore contate, ecco.
Sì, penso.
La Santanchè politica
ormai sia tramontata definitivamente.
Purtroppo l'abbiamo detto anche molti mesi fa,
sì,
e io dissi che non sarebbe successo niente. Per adesso ho ragione io, spero che abbiate ragione
voi.
Questo è vero. Giorgio, però purtroppo ci sono dei tempi politici, nel senso che qui lei non è che adesso possono buttare fuori solo lei, devono buttare fuori un intero pacchetto.
Il problema della Santanchè si chiama Lombardia.
Sì.
Esistono degli equilibri in Lombardia che praticamente la rendono, non dico inamovibile, ma insomma, cioè, scalzarla
diventa
ce ne vuole.
Ma lei poi è una protetta della Russia, o sbaglio?
Lei è la, è un'invenzione di La Russa.
È un'invenzione di La Russa, sì, è un'assoluta invenzione di La Russa che adesso non ne pagherà.
Fra l'altro lei è piemontese o sbaglio?
Lei...
Di nascita?
Lei...
Da provincia di Cuneo, se non sbaglio.
Sì,
Garnero, la signora Garnero. Santanché è il marito?
Sì, 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 l'ex marito poi.
L'ex marito.
Quando si è separata ha ottenuto dal tribunale di poter continuare a usare il nome del marito. Che
era un chirurgo plastico.
No, è ancora un
chirurgo plastico. All'epoca era...
Sì, sì, ma lei l'ha, perché ormai si era fatta un nome Santanché, che vabbè, è molto, molto meglio di Garnero, e quindi siccome suonava bello faceva
anche la Moratti. Brichetto Moratti.
Ma Brichetto. Lei si è la signora Moratti.
Però almeno lei è ancora signora Moratti.
No, lei è ancora, il marito è morto, quindi lei è comunque vedova, esatto, diciamo, del coso. Moratti. Quindi può utilizzare quel cognome perché è ancora il suo, certo, non è essendo vedova. Va bene, cari signori. Allora, intanto, nello scusarci con voi per quello che sono state, diciamo, le intemperanze iniziali, ma problemi tecnici in questa trasmissione ogni tanto accadono.
Ah, pensavo le mie.
quelle sono sempre benvenute, ben accette, anche quelle di Franco.
Quelle di Franco pure, certo.
Ecco, e allora, cari signori, grazie di averci ascoltato anche oggi numerosi, come di consueto. Ovviamente domani saremo ancora qui a vedere che cosa succederà di nuovo. Intanto vi diciamo che si sta consumando un colpo di Stato in Ecuador, sull'orlo della guerra civile, almeno 8 morti. Il presidente Noboa decreta la guerra ai narcotrafficanti. Questa è l'ultima notizia che vi diamo per quanto riguarda oggi, e quindi un appuntamento e un saluto a domani da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Buona giornata.
Buona giornata a tutti.